Il Vangelo di Marco ci presenta all'inizio del capitolo 11 l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Poi, tra l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e l'inizio della Passione, San Marco ricorda diversi insegnamenti, mentre negli altri Vangeli l'entrata di Gesù a Gerusalemme è posta immediatamente la settimana prima della Pasqua. In San Marco invece notiamo come Gesù entra a Gerusalemme e come sappiamo e come abbiamo già anche ricordato, entra nel Tempio, si guarda intorno e poi, essendo tardi, esce con i dodici e va a Betania, lì nella casa di Marta, Maria e Lazzaro, dove poi riceverà l'unzione con il profumo di nardo da parte di Maria. Però sentiamo la mattina seguente, mentre uscivano da Betania, Gesù ha fame e vede un albero di fichi da lontano, si avvicina per vedere se ci fosse qualche fico, ma non ne trovò solo foglie e non era la stagione dei fichi, sottolinea San Marco. Quindi vediamo come in primavera. Questo no, non era possibile, anche se fosse rimasto un fico attaccato dall'autunno precedente, comunque sarebbe rimasto immangiabile. E allora, rivolto all'albero, Gesù dice: "Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti." E nota Marco: "I suoi discepoli lo udirono." L'albero di fico è un albero importante per gli ebrei. Possiamo dire che la caratteristica della casa dell'ebreo è avere una vigna o almeno una vite vicino a casa, per ricordare proprio l'immagine biblica della vigna. Sono le promesse che Dio fa: grano, mosto e olio. Ecco, queste sono le ricchezze sulla tavola di chi è benedetto da Dio. Il grano, avere il pane, avere olio, quindi nutrimento, oltre che per ungere il corpo, per lenire le scottature dai raggi del sole, e quindi l'olivo, e il mosto, quindi l'uva, il vino. Vediamo in tutto questo, ecco invece il fico. Il fico è l'albero con il quale Adamo ed Eva nel paradiso terrestre intrecciano con i suoi rami delle foglie per coprirsi. Ecco, l'albero di fico ha delle foglie ampie che permettono di nascondere la nudità. Ma l'albero di fico, lo vediamo nella chiamata di Natanaele o Bartolomeo, è anche il simbolo della conoscenza, della sapienza. L'albero di fico è un albero ombroso con foglie fitte, e sotto l'albero di fico anche ci si riunisce per godere dell'ombra che questo albero offre. Ecco, dobbiamo pensare che in Israele non sopravvivono molti tipi di alberi da frutta e che i cedri e altre aghifoglie, ecco, sono presenti in poca parte della Terra Santa. È una terra brulla, una terra abbastanza arida, povera, ecco, anche di legname, e quindi anche le case, per la maggior parte, sono costruite in fango, mattoni pressati di paglia e fango, come abbiamo sentito anche conosciuto dal racconto della schiavitù degli ebrei in Egitto, che erano costretti a fabbricare quei mattoni. Ecco, allora, l'albero di fico è un albero che offre ombra, è un albero che offre soprattutto i suoi frutti 2 volte all'anno. E Ecco, vediamo che Gesù, potremmo dire, si comporta in maniera ingiusta, chiede dei frutti, ma non è la stagione. Che gli Evangeli ci riportino questo episodio di Gesù che maledice il fico che non porta frutti e non è neppure la sua stagione, non è semplicemente, ecco, un atto di impazienza da parte di Gesù o di delusione. Ma l'immagine è di una sapienza, quella degli ebrei, quella dei sapienti, quella dei dottori della legge, quelli che dicono di conoscere Dio, che è piena di foglie ma non produce frutto. Ecco, anche per noi questo diventa un richiamo. È un richiamo importante quando ci viene detto dell'importanza di produrre frutti. Ecco, saltiamo poi i venditori cacciati dal tempio che San Marco inserisce in questa Pasqua e andiamo invece a vedere come finisce la storia del fico. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. E Pietro si ricordò e gli disse: "Guarda, maestro, l'albero si è seccato." E allora vediamo che Gesù chiede di avere fede. Abbiate fede in Dio, perché io vi dico che potreste spostare le montagne con la fede, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che questo possa avvenire, questo avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Ecco allora, poi Gesù ci dà una condizione, ecco quella di non essere arrabbiati, non avere il cuore appesantito dalla rabbia verso qualcuno. Perché dice, ecco, Dio quando ascolta le vostre preghiere, se voi avete perdonato, perdonerà anche a voi le vostre colpe. La preghiera ci chiede, di essere in pace, ma non quella pace un po' così, ecco, melensa, meliflua, che ci viene propinata anche dai mezzi di comunicazione, quasi un autoconvincimento. No, non è questo. Ma il saper perdonare per essere liberi, liberi, liberi da quel sentimento, da quel sentire che non ci cambia in meglio, anzi, essere rabbiosi, aver cose in sospeso con gli altri, mantenere dentro di sé astio, ci fa del male, ci consuma. Ci consuma e non risolve la questione. Ecco, dobbiamo essere capaci di lasciare andare. Come diceva anche un saggio, che la rabbia consuma chi ce l'ha, non quello verso cui è diretta. Ecco, pensare che la rabbia consuma noi, non verso la persona per la quale nutriamo rabbia. E così è anche con Dio. Se siamo arrabbiati con Dio, quella rabbia consuma noi, ma Dio non cambia. Dovremmo essere capaci appunto di custodire questa fede che sposta le montagne. Abbiate fede di aver ottenuto, già ottenuto quello che chiedete e vi sarà dato. Ecco, concludo con una piccola immagine che ci raccontava un missionario che veniva a visitare il seminario. Ecco, padre, diceva questo missionario, ecco, non ci ha detto se era successa veramente a lui o a un altro. Padre, preghi per noi, affinché Dio ci mandi la pioggia. Si mette d'accordo per un giorno, dice: "Va bene, venite, venite numerosi, pregheremo tutti insieme." Ecco, ed essi arrivano anche da lontano, pregano, e poi, ecco, quando è finita la preghiera, il padre si guarda intorno e dice: ecco, fratelli, sorelle, abbiamo pregato per la pioggia, ma dove sono i vostri ombrelli?